E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di abbracciarvi tutti quanti, carissimi amici ascoltatori che siete sempre in ascolto, mi auguro sempre più numerosi. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse. Siamo giunti al capitolo 9 e nel capitolo precedente avevamo visto le quattro trombe che sono state suonate in seguito all'apertura del settimo sigillo. Questo capitolo ci parlerà della quinta e sesta tromba. Le ultime tre trombe sono separate dalle altre quattro perché sono trombe di avvertimento. Con esse giungiamo a un brano strano, violento e incredibile, sul quale sono state date innumerevoli interpretazioni. Questo ci mostra sempre più il bisogno di una reale illuminazione spirituale per comprendere ciò che si legge. Tuttavia, la difficoltà maggiore non sta tanto nel linguaggio simbolico che viene usato, quanto piuttosto in ciò che si prospetta. Contrariamente all'attesa umana di vedere dei tempi migliori, in realtà le cose si aggravano. Perciò non stupisce che l'Apocalisse descriva questa calamità che abbiamo iniziato a considerare nel capitolo precedente, come per l'appunto un'aquila che vola nel cielo, che annuncia per tre volte dei guai sulla terra. Questa visione non rallegra, ma sappiate che non rallegra nemmeno il Signore, il quale vuole che tutti siano salvati e che siano risparmiati da questi giudizi. Se gli uomini un giorno li affronteranno, non sarà perché il Signore è crudele, ma perché essi hanno volontariamente rifiutato l'unica opportunità di salvezza che gli veniva offerta per la fede in Gesù. Infatti, questi avvertimenti sottolineano la profonda oscurità, l'intensità della sofferenza che le persone affronteranno in quel tempo e che in generale vengono associati con gli ultimi tre anni e mezzo della settantesima settimana di Daniele, che rappresenta la grande tribolazione. Saranno i giorni più neri della storia umana. Anche se, come abbiamo detto prima, il linguaggio usato in questa sezione è il più difficile da capire, non per questo preclude il nostro metodo di seguire la linea letterale, anche quando le immagini adottate sono le più vivide e violente. Se esistesse un'altra interpretazione idonea, Giovanni ce ne avrebbe dato la chiave. Nel versetto 1 di Apocalisse 9 abbiamo la descrizione della scena del quinto angelo che suona la tromba e della stella che cade dal cielo. Poi il quinto angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Una veloce lettura potrebbe portare alla conclusione che vi sia analogia, ripetizione, con quanto accaduto al suono della terza tromba. Infatti anche là si parla di una stella che cade, il cui nome è Assenzio, e provoca la morte di molte persone. In questo caso però si tratta di un astro già caduto. Inoltre non si tratta semplicemente di una massa inerte che provoca disastri con la sua caduta, come è avvenuto in precedenza. Qui siamo di fronte a un astro diverso che esercita potere. Essa non solo agisce con intelligenza, ma usa una chiave come nessuna stella inanimata potrebbe fare. Abbiamo infatti letto che a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Noi crediamo che questa stella sia Satana. Alcuni pensano che sia l'anticristo, e se così fosse bisognerebbe supporre che l'anticristo sia l'incarnazione di Satana, ma io non lo penso. Io ritengo che l'anticristo sia esattamente quello che è, cioè un antagonista di Cristo, manovrato da Satana. Le ragioni per affermare che questa stella è Satana sono molteplici. Il profeta Isaia scrive in Isaia 14 al versetto 12: «Come mai sei caduto dal cielo astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni?» E nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, versetto 18, leggiamo le parole di Gesù che disse: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore». Vediamo dunque che è simile a una stella cadente. Anche Paolo scrive in Seconda Corinzi 11 al versetto 14: «Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce». Questi passi confermano la posizione che Satana occupa. Giovanni in seguito affermerà che Satana sarà gettato dal cielo sulla terra, come vedremo più avanti in Apocalisse 12, nei versetti dal 7 al 9. Quando Satana è gettato sulla terra, prende la chiave dell'abisso e Dio gli permette di farlo. Infatti, la chiave è sinonimo dell'autorità e del potere che gli sarà concesso di esercitare per un tempo. Il pozzo profondo che porta all'abisso è ciò di cui si parlerà più avanti, al capitolo 20, versetto 3. Infatti il termine abisso e Hades sono sinonimi, da non confondere però con l'inferno. Il Signore Gesù si riferiva probabilmente all'abisso in Matteo 12, versetto 40, poiché come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il Figlio dell'uomo starà nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Il Signore parlava della sua discesa nel cuore della terra, il suo corpo venne in effetti seppellito nella terra, in una tomba nuova che certamente non si trovava nel centro della terra. Piuttosto, quello cui ci si riferisce Matteo è il fatto che egli andò nell'abisso, che è l'Hades o Sheol. Quando Gesù racconta la parabola del ricco e di Lazzaro, fa chiaramente capire che l'Hades è suddiviso in due parti. Il ricco morì e venne portato in un luogo di tormenti, il povero morì e si trovò nel seno di Abramo, in paradiso, come lo chiama Gesù. Il Signore andò in quel luogo alla sua morte, per annunciare ai salvati la sua vittoria e il fatto che li avrebbe condotti alla presenza di Dio. Questo è quello che vuole dire Paolo quando parla di Gesù che ha portato con sé i prigionieri. Questo potreste leggerlo in Efesini 4, al versetto 8. Egli è sceso nell'Hades per annunciare il compimento della redenzione. Ora, il Signore possiede le chiavi dell'abisso. Apocalisse 1, versetto 18. Pietro ci dice che i demoni vi sono imprigionati. In Luca 8, i versetti 30 e 31 è scritto: Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Legione, perché molti demoni erano entrati in lui, ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. L'idea che il paradiso e l'inferno siano miti e che il cielo sia un'isola felice appesa nello spazio non è l'insegnamento della parola di Dio. Essa, con autorità e certezza, ci fa sapere che il cielo è un luogo reale, come è reale che viviamo su questa terra. Tutto ciò vale anche per l'inferno. Durante l'ultima parte della grande tribolazione, a Satana verrà data la chiave dell'abisso, insieme a una libertà mai avuta prima. Credo che questo spieghi molto perché gli uomini non potranno morire in quel periodo. Satana li manterrà in vita per far sì che la sua armata non rimanga decimata. Il versetto secondo di Apocalisse capitolo 9 ci dà un'altra particolarità che Satana farà. Leggiamolo. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Come da un vulcano in eruzione, uscirà del fumo dal pozzo che coprirà la terra intera. E questo sarà un tipo di smog della peggiore specie. L'interpretazione potrebbe portarci a dire che, poiché Dio è un Dio d'ordine e di perfezione, ma gli uomini hanno rifiutato Dio, ci sarà il caos creato da Satana. Passiamo ora a considerare i versetti successivi, dal terzo al decimo di Apocalisse capitolo 9, dai quali apprendiamo altri castighi, cioè quello descritto delle cavallette. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leone. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni, come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Questo mi sembra indescrivibile. Giovanni usa un linguaggio simbolico per descrivere creature terrificanti. Si tratta di cavallette, ma indubbiamente hanno delle caratteristiche inconsuete per i seguenti motivi. Non mangiano nessun tipo di vegetale e si tratta di creature autentiche, ma simili agli altri animali reali indicati, leone, cavallo, scorpione, uomo. Vorrei ricordare a questo punto che nella Bibbia le cavallette che divorano il raccolto sono il simbolo del giudizio, della punizione di Dio sull'infedeltà, e qui abbiamo lo stesso significato. Naturalmente è bene precisare che non si tratta di cavallette fisiche, ma di qualcosa che può essere paragonato a loro per il loro carattere devastatore. Questa piaga, amici, è letterale come quella del periodo in Egitto, così come lo è il racconto descritto dal profeta Gioele quando annunciava una piaga di cavallette. Ancora una volta, la conoscenza dell'Antico Testamento è essenziale per la comprensione dell'Apocalisse. Infatti, la differenza tra queste e quelle di Gioele è la loro caratteristica e l'oggetto della loro distruzione. Esse pungono, come gli scorpioni, e il loro obiettivo sono gli uomini. È utile anche ricordare che in Esodo e in Gioele la piaga delle cavallette è costituita dal fatto che esse compaiono come una massa innumerevole, senza capi, che divorano erbe e piante. Qui invece hanno un re e ricevono l'ordine di non danneggiare la natura, ma soltanto gli uomini che non portano il sigillo di Dio in fronte. Inoltre, hanno il potere di provocare sofferenze e dolore, e dobbiamo riconoscere che questo è il colmo dell'ironia, perché gli uomini soffriranno per opera di colui che hanno scelto. Osserviamo inoltre che queste cavallette hanno sembianza mostruosa, di cui vi voglio rileggere il testo per esteso, che dice: «L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro, e la loro faccia era come viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donne, e i loro denti erano come denti di leoni. Il loro torace era simile a una corazza di ferro, e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi». Non vi è dubbio che tutta la descrizione è simbolica qui, e sarebbe sbagliato voler attribuire un significato a ogni particolare. Per questa ragione viene usata la parola «come», oppure l'espressione «era simile», per indicare un termine di paragone, di somiglianza. Quello che è certo è che si tratta di emanazioni sataniche che sfuggono a una descrizione precisa. Del resto pare che gli uomini non si stupiranno molto di quello che accadrà, perché già oggi vengono preparati all'idea degli UFO, personaggi extraterrestri. Tuttavia è evidente che si tratta di qualcosa di mostruoso, terribile, che provocherà un tormento morale e spirituale indicibile, che porterà alla disperazione. Infatti, se da un lato Giovanni è nella impossibilità di farci una descrizione reale e deve limitarsi a immagini e figure evocatrici, da un altro lato è molto preciso nel descriverci ciò che accadrà agli increduli di quel tempo. Queste emanazioni sataniche danneggeranno gli uomini, che saranno gettati in una situazione di alienazione, perché saranno tormentati in maniera simile al pungiglione di uno scorpione. Quale deludente risultato! Pare infatti che dietro a questi tormenti ci siano le possessioni demoniache, che sono conseguenza della pratica di spiritismo. Oggi si nega l'esistenza di Satana, oppure, per negarne il potere, ci si trastulla dietro giochi di parole, dicendo che Satana non esiste, ma c'è. Allora gli uomini si renderanno perfettamente conto della sua esistenza, perché il re delle cavallette, cioè l'angelo dell'abisso, è Satana stesso. Abbiamo letto precedentemente nel nostro testo, al versetto 6, che gli uomini in quel tempo cercheranno la morte, ma non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Questo perché a Satana verrà data la chiave di questo profondo pozzo, ed egli non vorrà che i suoi seguaci muoiano. Infatti le cavallette attaccheranno soltanto i suoi seguaci. Pensate, amici, quale sarà il terrore di quei giorni? Molti vorranno suicidarsi, ma non vi riusciranno. Desidereranno la morte, ma essa non verrà, e non sarà possibile ottenerla. L'orrore di quei giorni sarà enorme. Infatti Satana vorrà tutti i suoi seguaci presenti con lui, perché ci sarà in atto una guerra tra la luce e le tenebre, nella quale nessuno scamperà, anche se seguiranno il re, come ci è detto dal versetto 11 di Apocalisse capitolo 9, che ora vado a leggere. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Amici, in questo versetto ci viene presentato con la massima chiarezza, con il nome del condottiero e il re di queste cavallette, l'angelo dell'abisso e Satana. E il significato degli appellativi descritti in questo versetto è distruttore, sia in ebraico che in greco. Egli ci è presentato realmente, ufficialmente, come colui che è stato omicida fin dal principio. Anche se il quadro che abbiamo considerato fino a questo momento è alquanto terribile e oscuro, vi è la possibilità, allo stesso tempo, di contemplare la grazia e la pazienza di Dio. Infatti, ci sono limiti precisi all'azione di Satana. Non solo vengono preservati coloro che hanno il sigillo di Dio, ma queste cavallette non hanno il potere di uccidere, e hanno anche un limite d'azione che dura 5 mesi. Ascoltate che bella combinazione. È statisticamente provato che questo sia il tempo di vita delle cavallette. Anche nel giudizio, Dio non permette che Satana prevalga. Perciò, di fronte a questa terribile rivelazione, dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci a proclamare con urgenza l'Evangelo della Grazia, ricordando che tutti, e ribadisco tutti, hanno un unico modo per sfuggire al potere di Satana. Questo consiste nel rivolgersi al Signore Gesù e chiedendogli perdono per aver finora vissuto lontano da Lui, ricevere nel proprio cuore lo Spirito Santo di Dio che ci fa diventare Suoi figli per l'eternità. Amica, amico che ci stai ascoltando, è con la massima serietà che ti dico queste cose, perché oggi tu puoi essere messo al sicuro per la fede in Gesù, ma se continui a rifiutarlo, cosa sarà del tuo domani? Non pensare che possa essere migliore. Voglio lasciarti proprio con questo interrogativo: se continui a rifiutarlo, cosa sarà del tutto domani. Bene, mi fermo qua, con questo peso che ti lascio sul cuore, con questo interrogativo, e ricordati che la risposta positiva è solo in Gesù. Vi rinnovo l'appuntamento ancora una volta a lunedì, quando avremo l'opportunità di aprire ancora una volta la Bibbia nel libro dell'Apocalisse. Ciao.